Buonasera. Gastol Di Marco.
Presente.
Epizoi Efrem.
Presente.
Online. Togni Giancarla. Assente, giustificato, sindaco. Rossi Silvia.
Presente.
Pezzoli Elvis. Assente. Riseri Fernanda. Rapizza Giuseppe.
Presente.
Stiamo facendo l'appello.
Alessandro. Presente.
Melocchi Federica.
Presente.
Bonfadini Simone.
Presente.
Testa Cinzia.
Assera Giacomo.
È presente?
Presente, non ho sentito il nome.
Zammataro Rosaria Maria. Assente giustificata. Quindi abbiamo 2-3 assenti e 10 presenti, di cui uno online. Numero legale, seduta valida, credo presidente, oltre all'assessore esterno Drago. Presente.
Grazie segretario. Andiamo a dibattere il primo punto ordine del giorno.
Sindaco, le posso. Guardi che c'è il sindaco di Stintino che voleva fare un saluto.
Grazie.
Buonasera a tutti, sono felicissima di ospitare il vostro assessore al bilancio che mi ha chiesto ospitalità per poter partecipare a questo consiglio. Quindi vi auguro buon lavoro. E niente.
Grazie a te.
Un saluto da Stintino.
Grazie, grazie sindaco. Grazie, la disponibilità. Procediamo quindi al dibattito del primo ordine, del primo punto dell'ordine del giorno. Adesione alla rottamazione quinques articolo 1, comma da 82-101 legge nazionale 199-2025, articolo 10 decreto legislativo 38-2026, convertito in legge 88-2026. Lascio la parola in remoto all'assessore Pizzoi per la spiegazione.
Grazie. Allora, l'articolo 10 quinques del decreto legge del 27 marzo 2026 numero 38 ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali. Questo di fatto elimina un'evidente disparità di trattamento in base alla quale lo stesso tipo di credito non poteva essere oggetto di definizione agevolata se affidato all'ente di riscossione, privando molti comuni di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e a diminuire i costi di gestione. Considerato che la definizione agevolata riguarda tutti i debiti tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e dal suo successivo accoglimento, il debitore verserà in unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. La definizione si applica anche agli importi in contenzioso. La procedura, a decorrere dal 15 settembre 26, l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori nell'area riservata del proprio sito istituzionale i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 27 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1 febbraio 27. Ci sono ovviamente anche dei casi di decadenza normati dall'articolo 1. Considerato inoltre che il termine per l'adesione è il 31 luglio 26, considerato altresì che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso. Dalle verifiche effettuate dai componenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente di riscossione, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente a 1.400.968,62 per le sanzioni codice della strada. Ed è proprio sul codice della strada che andremo a deliberare questa sera. Nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente di riscossione per euro 832.230,94 per sanzioni codice della strada. Per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad ADER risultano accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad un importo di 258.741,21. Si ritiene pertanto di deliberare l'adesione alla definizione agevolata limitatamente alla sanzione del codice della strada. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono gli interventi, prego Consigliere Testa.
Da un lato è ammirevole il fatto, mi sentite? Sì, da un lato è ammirevole il fatto che voi prendiate questa decisione. Francamente non siamo del tutto convinti che sia efficace. Ecco, premesso comunque che questa delibera crea un trattamento di disparità tra coloro che sono stati puntuali e coloro invece che non lo sono, per qualsiasi motivo, però non lo sono stati. Quindi coloro che hanno sempre pagato puntualmente, si vedono comunque da un lato penalizzati da questa decisione. Vabbè, premesso questo, potrebbe sì accelerare, però non siamo del tutto convinti, perché se questa rottamazione avrà bene o male lo stesso esito di quella dei tributi erariali che è appena stata approvata, cioè noi dubitiamo comunque che l'esito sarà sostanziale, ecco, speriamo. Non abbiamo, nessuno può sapere cosa succederà. Speriamo che ci sia parecchia adesione.
La ringrazio.
Ecco, l'ultima cosa, volevo sapere se poi avete previsto la perdita di gettito.
Assessore, ha sentito? La perdita di gettito.
Allora, di fatto la perdita di gettito non sussiste, perché avendo, diciamo, in agenzia dell'entrata 1.400.000 euro e a bilancio ne abbiamo 832, di cui 258 al fondo di svalutazione crediti, su una valutazione del 65% abbiamo un gettito per assurdo superiore di 270. Il pari gettito si ottiene con un'adesione di circa il 40%.
Io francamente non sono del tutto convinta, perché trattandosi di una rottamazione cosa succede? Che vengono abbonati sanzioni e gli interessi, per cui se io ho un credito nei confronti dei contribuenti di 1.000 e abbono sanzioni e interessi, è chiaro che non ottengo tutto, cioè abbono sanzioni e interessi, quindi, ma questo anche per i tributi erariali, cioè io non sono convinta di questa risposta.
Consigliere, diciamo che i numeri sono questi, ovviamente. Vabbè, è una proposta governativa, cioè parliamoci chiaro, è una proposta del governo che dà facoltà ai comuni di aderire o no, quindi se il governo l'ha fatta e ha dato la possibilità al comune di metterla in atto o no, si spera, come ha detto lei prima, che abbiano fatto i conti loro, però non è un'iniziativa del comune di Urniano, è un'iniziativa governativa che il governo ha, e un governo vicino a voi ha, diciamo, promosso, e il Comune di Urniano ha, utilizzato. Quindi poi che non sia efficace o no, saranno poi, diciamo, i tempi a dirlo. Noi oggi cogliamo l'occasione praticamente per poter fare questa cosa. Perché non farlo? È un'opportunità, la cogliamo. Funzionerà, lo sapremo tra 6-8 mesi. Tutto qua. Non farlo vorrebbe dire non cogliere l'occasione, quindi non avremmo già, diciamo, avuto la visione del risultato. Farlo invece ci dà la possibilità, la scelta è solo in questa direzione.
Se posso,
prego, prego Assessore, poi Consigliere.
Se posso, questa, diciamo, è un'opportunità che si dà ai carichi pendenti. Ovviamente non aderendo, l'agenzia di riscossione continuerà con le procedure che sta già attuando oggi. Quindi nulla si ferma solamente in caso di adesione. Quindi di fatto è un'opportunità, è la famosa pace fiscale ancora dell'epoca del ministro Salvini, è la classica pace fiscale dove uno prende una multa di 30 euro, sono passati 15 anni, magari è costretto a pagarne 400, è in questa direzione. Per il Comune di Urniano è un'opportunità, ma è un'opportunità soprattutto per i cittadini.
Grazie Assessore, prego consigliere Testa che aveva chiesto la parola.
Semplicemente dicendo sia un'opportunità che verrà dilazionata comunque in 54 rate, 54, come tributi erariali, è chiaro. Dico solo che non sono d'accordo sui numeri che mi si stanno, ci sarà sicuramente una perdita di gettito, questo dobbiamo metterlo in conto, è quello che voglio dire. Poi è chiaro, ripeto, c'è una disparità di trattamento tra coloro che sono stati puntuali nei pagamenti e coloro che non lo sono. Sono scelte, certo, anche sui tributi erariali è così del resto.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Quindi procediamo con le dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto, prego consigliere Passera.
Buonasera a tutti. Come gruppo consigliare Rinnoviamo Oriano Basella, affrontiamo questo provvedimento con senso di responsabilità e con l'obiettivo di tutelare gli interessi della nostra comunità. La proposta di adesione alla cosiddetta rottamazione quinquie rappresenta un'opportunità che può consentire a cittadini e imprese in difficoltà di regolarizzare la propria posizione fiscale, favorendo il recupero dei crediti che diversamente potrebbero rimanere inesigibili. Siamo consapevoli che ogni misura di questo tipo può suscitare opinioni diverse. Da un lato offre una possibilità di rientro a chi ha accumulato debiti, dall'altro richiama l'esigenza di garantire equità nei confronti di chi ha sempre rispettato le scadenze. Come lista civica riteniamo che il compito di un'amministrazione sia quello di valutare con pragmatismo gli strumenti disponibili, privilegiando le soluzioni che possono portare benefici concreti al Comune e ai cittadini senza rinunciare ai principi di responsabilità e correttezza. Per queste ragioni il gruppo Rinnoviamo Oriano Basella esprime voto favorevole alla proposta, auspicando che questa opportunità sia accompagnata da una costante attenzione alla riscossione ordinaria e da politiche che incentivino il rispetto degli obblighi tributari da parte di tutti.
Grazie consigliere Passera. Ci sono altri... Prego la dichiarazione di voto da consigliere Testa per il gruppo Bonfadini.
La nostra dichiarazione di voto, allora noi, sebbene riteniamo importante sicuramente questo decreto, questa possibilità e facoltà che ci viene data, però ci asteniamo per il fatto che, per i motivi che abbiamo detto prima, nel senso questa disparità di trattamento tra coloro che hanno sempre osservato con puntualità le scadenze e coloro invece che non lo sono, non sono stati puntuali, e poi soprattutto anche perché non siamo convinti dei numeri, questa dilazione così lunga, la prima volta in tutta la vita, perché in tutte le precedenti rottamazioni si arrivava a 15-20 rate, qui 54 rate, cioè sicuramente secondo noi sul bilancio comunale peserà ancora di più.
Grazie consigliere, procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Okay. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Astenuti? 2. Per onore di verbale, astenuti consigliere Testa e consigliere Bonfadini. Adesso, prima di dibattere il secondo punto dell'ordine del giorno, lascio la parola al segretario comunale.
Allora, il mio intervento riguarda appunto il punto all'ordine del giorno che segue. In relazione al punto iscritto all'ordine del giorno dei lavori odierni concernenti l'adozione della variante generale al piano del governo del territorio, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 numero 12 e successive modifiche e integrazioni contestualmente all'adeguamento della componente geologica, idrogeologica, sismica, al documento semplificato di rischio idraulico comunale, al piano di zonizzazione acustica comunale, presa d'atto della conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica, in qualità di segretario comunale e nell'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitomi dall'articolo 97 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ritengo doveroso richiamare l'attenzione amministrativa relativa al consesso delle disposizioni di legge che presidiano la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'articolo 78 del TUEL, in particolare dalla lettura del comma 1, comma 2 e del comma 4. il comma 1 sul comportamento degli amministratori, il cui titolo è appunto doveri e condizione giuridica. Nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità, al principio di buona amministrazione e al pieno rispetto delle distinzioni tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui l'articolo 77,2 e quelle proprie dei dirigenti della rispettiva amministrazione. Comma 2. Gli amministratori di cui l'articolo 77,2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino a quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino a quarto grado. Comma 4. Nel caso di piani urbanistici o la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o dipendenti o affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. Indicazioni procedurali. Sotto il profilo operativo si evidenziano a questo Consiglio Comunale i seguenti indirizzi applicativi conformi alla costante giurisprudenza amministrativa e ai pareri espressi più volte dal Ministero degli Interni. 1. Configurazione del conflitto di interesse. L'obbligo di astensione scatta ogni qualvolta sussista una correlazione, dice la norma, immediata e diretta, cioè tra le specifiche previsioni dello strumento urbanistico, esempio destinazione d'uso di singole aree, indici di edificabilità, perimetrazione di ambiti di trasformazione e altro, e specifici interessi economici patrimoniali del consigliere, ovvero di suoi parenti o affini entro il quarto grado. 2. Obbligo di allontanamento dall'aula. Al fine di garantire la totale serenità del dibattito e evitare qualsiasi influenza, anche solo potenziale o implicita, sulla volontà dell'organo collegiale, l'orientamento consolidato impone al consigliere il conflitto d'obbligo di allontanarsi fisicamente dall'aula consigliare prima dell'inizio della discussione del punto, rientrandovi soltanto dopo che la votazione sia conclusa e sia stato proclamato l'esito. 3. Procedura per stralci o parti separate. L'istituto dell'astensione non deve paralizzare l'attività pianificatoria dell'ente. Laddove il potenziale conflitto riguardi esclusivamente specifiche e circoscritte parti del PGT, è procedura corretta e legittima procedere alla scomposizione della proposta in parti separate o stralci. In tal caso si procederà alla discussione e alla votazione parziale delle singole cartografie o norme tecniche di interesse. Il consigliere interessato si allontanerà dall'aula esclusivamente durante la votazione dello stralcio specifico che lo riguarda. Una volta approvati separatamente i singoli stralci critici, il consigliere potrà rientrare in aula e partecipare legittimamente alla votazione finale sull'atto complessivo, configurandosi quest'ultimo come provvedimento di carattere generale. Tutto ciò premesso e considerato, invito formalmente il signor Presidente del Consiglio, in questo caso il nostro Sindaco, a interpellare i singoli consiglieri presenti affinché, sotto la propria personale responsabilità, rendano dichiarazione esplicita in merito all'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rientranti nella fattispecie appena illustrate, ai fini della corretta verbalizzazione del ricalcolo del quorum costitutivo e dei deliberativi dell'adunanza. Grazie.
Grazie segretario. Grazie segretario. Andiamo ora a dibattere il secondo punto dell'ordine del giorno, adozione della variante generale del piano di governo del territorio, PGT, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale dell'11 marzo 2005, contestualmente all'adeguamento della componente geologica, idrologica e sismica, al documento semplificato del rischio idraulico comunale, al piano di zonizzazione acustica comunale, preso atto della conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica denominato VAS. A questo punto, richiamato quanto annunciato dal segretario, chiede ai consiglieri comunali se hanno dei conflitti di interesse in essere. Prego, consigliere Bonfadini.
Signor Sindaco, volevo far presente che sono tra i diversi e vecchi firmatari che un po' di anni fa avevano fatto una richiesta rispetto alla TR7 nel vecchio PGT.
Grazie consigliere Bonfadini per la correttezza di informazione. No, si resti pure accomodato. Adesso vi illustro a questo punto come procederemo per dibattere a questo punto l'ordine del giorno a tutti i consiglieri. Andiamo, come ha detto il segretario, a fare una votazione a parti separate o a parti stralciate. Quindi questo punto del giorno avrà 4 votazioni. Voti il consiglio.
Prima illustriamo tutto.
Prima lo illustriamo. Sì, tutto. Sì. Avrà 4 votazioni, quindi faremo praticamente. Prima ci sarà la presentazione generale alla quale anche il consigliere Bonfadini potrà assistere, dove verrà presentata al nostro urbanista e dal nostro assessore la presentazione. A questo punto chiederò al Consiglio Comunale di votare lo stralcio della TR7 e quindi suggerirò al consigliere Bonfadini di assentarsi a questa votazione. Lascerò la possibilità al Consiglio di eventualmente dibattere su questo ATR7 e poi chiederò la votazione e l'adozione della parte della TR7. Quindi anche a questo punto suggerisco al consigliere Bonfadini di non partecipare alla votazione. A questo punto poi dibatteremo tutto il rimanente piano del governo escluso la TR7 e quindi chiederò una votazione di tutto il piano escluso la TR7 e poi l'adozione generale del piano. Quindi saranno 4 votazioni, no una, per garantire il discorso di, diciamo, trasparenza, il discorso di legittimità ai consiglieri che hanno potenzialmente un conflitto di interesse. È tutto chiaro? Poi io vi seguirò, diciamo, che diciamo, guiderò sulle votazioni. Quindi a questo punto invito al tavolo l'architetto Lameri e la geometra Zanga. Iniziamo con la presentazione generale del secondo punto del giorno e lascio la parola che farà un po' da regia. Grazie architetto, grazie. Grazie alla geometra, accomodatevi pure qua. Lascerò la parola all'assessore Drago per l'apertura di questo punto all'ordine del giorno.
Grazie. Signor Sindaco, consiglieri e cittadini di Urgnano, la seduta di oggi rappresenta un momento fondamentale all'interno del complesso ITER che caratterizza la variante generale del PGT. Non intendo porre attenzione sulla complessità tecnica dello strumento, che ha trovato attenta lettura, risoluzione, definizione e stesura grazie a professionisti estremamente validi e preparati che avrete modo di conoscere, bensì sull'importanza intrinseca che lo strumento esprime. Intendo dire che la pianificazione urbanistica non rappresenta un semplice adempimento burocratico o atto puramente ed esclusivamente tecnico destinato agli uffici, ma un mezzo politico strategico che tende ad interpretare i bisogni ed esigenze di oggi espressi dal territorio e dal tessuto sociale, orientare le potenziali trasformazioni e stimolare lo sviluppo di domani. Prendo quindi occasione per ricordare il punto di partenza di qualche anno or sono. Ci tengo a confidare di essere entrato in questa realtà ormai 10 anni fa, con l'obiettivo, da assessore esterno, di provare a guidare l'amministrazione verso la revisione generale del PGT, portando con me in tal modo un punto di vista differente ed incondizionato che potesse ampliare ed arricchire la prospettiva propria di chi il Paese lo vive da sempre. Tale nobile intento mi ha fatto intuire fin da subito lo spessore delle persone appena conosciute. Sentitomi onorato, ho quindi accolto la sfida e oggi posso dire anche di sentirmi fortunato di essere parte attiva di questo processo e credo di aver dato il mio umile e dovuto apporto. Tra poco verrà illustrato il lavoro svolto direttamente dall'urbanista incaricato, architetto Marco Lameri, che ringrazio personalmente, non solo per le competenze dimostrate ed il lavoro di coordinamento con gli altri tecnici intervenuti, ma soprattutto per la capacità di ascolto dimostrata e l'approccio operativo che ha permesso di arrivare, secondo il mio modesto parere, ad uno strumento complesso ma non complicato, come i tempi attuali rivendicano ed auspicano. Voglio ricordare e sintetizzare le linee guida di indirizzo che hanno orientato la stesura della variante verso obiettivi coerenti con la strategia del pensiero che ha caratterizzato e caratterizza l'azione di questa amministrazione. Innovare il PGT verso uno strumento semplice e flessibile con regole chiare ed in linea con i tempi che corrono. Adeguare le visioni di trasformazione del territorio cercando di recepire le esigenze espresse. Ricordo che abbiamo ricevuto ed analizzato oltre 100 proposte di variante. Ed inserirle in un quadro logico ed armonico secondo le caratteristiche insite del territorio. adattare indici, parametri e carichi urbanistici degli ambiti attuativi alla nuova realtà economica e sociale che caratterizza il nostro tempo, scongiurare il lento, costoso ed ambientalmente svantaggioso decadimento del patrimonio edilizio dismesso, con conseguente potenziale recupero di zone degradate, andando ben oltre il limite normativo del bilancio zero relativo al consumo di suolo dettato dagli enti sovraordinati. Incentivare la rivitalizzazione del centro storico e dei suoi cortili con norme più permissive a fronte di dimostrata qualità di progetti e di interventi. Termino il mio intervento ricordando che il passaggio di questa sera arriva dopo un percorso partecipato, scandito da conferenze, consulte ed incontri in cui abbiamo ascoltato cittadini, associazioni e realtà economiche del territorio. Questo approfondito processo di dialogo e di analisi ambientale, la cosiddetta VAS, si è concluso proprio pochi giorni fa, il 7 luglio 2026, con l'espressione del parere motivato positivo e la stesura della dichiarazione di sintesi. È la conferma ufficiale tecnica da parte degli enti preposti della sostenibilità e del valore delle scelte che stiamo compiendo. Il passo di stasera è quindi fondamentale in quanto riconosce un'identità al documento conferita dal Consiglio Comunale tramite appunto l'adozione e di fatto apre la possibilità ai cittadini e a chiunque interessato di fare le proprie valutazioni ed eventuali osservazioni in merito alle scelte, agli elaborati e alle norme in vista della fase successiva di approvazione. Ringrazio il Sindaco per l'opportunità concessa e mi lascio la parola all'architetto.
Grazie, grazie di cuore Assessore Drago. Lascio quindi ora la parola all'architetto Lameri per la presentazione.
Buonasera. Il file me li apre lei? La seconda cartella? Beh, faccio prima una premessa, ma forse è meglio se vengo lì. Buonasera. Allora, prima di iniziare l'illustrazione del piano, che cercherò di fare con relativa semplicità per lasciare anche spazio magari a eventuali domande e richieste di chiarimento, anch'io sento il bisogno di ringraziare innanzitutto gli uffici che sono intervenuti in modo, perché non è scontato trovare uffici che siano competenti e disponibili nella collaborazione come è capitato nel Comune di Urgnano, non solo l'ufficio tecnico a cui ovviamente va il ringraziamento maggiore, ma anche gli altri uffici che hanno dovuto fornire dei dati statistici necessari per la costruzione di alcuni dati dati sul dimensionamento che sono necessari per l'approvazione da parte della provincia. E poi anche ringraziare la Giunta, in particolare l'assessore Drago, perché hanno accompagnato questo processo in modo molto serio, organizzando anche un processo di partecipazione dal quale abbiamo desunto contributi che hanno consentito un miglioramento del risultato del piano. Lo dico perché non è scontato, non sempre succede che il piano si formi in un processo così sereno e con la collaborazione di tutti. Allora, Allora, una premessa metodologica: tutti i comuni di Regione Lombardia stanno procedendo alla revisione del piano di governo del territorio, è un obbligo che si è posto a tutti i comuni dopo l'emanazione della legge 31/2014, che era una legge che disciplinava la riduzione del consumo di suolo, successivamente alla quale la Regione ha modificato il piano territoriale regionale e di conseguenza le province hanno adeguato i loro piani territoriali di coordinamento provinciale alle disposizioni del PTR della 31/2014. In virtù dell'arrivo di queste nuove disposizioni si sono avviate una serie di scadenze via via prorogate in virtù del fatto che le province non erano pronte con i piani, ma insomma tutti i comuni sono obbligati alla revisione dei piani. L'ultima proroga mi sembra sia appunto a maggio o a giugno del 26, e quindi se non fossero intervenute altre proroghe non mi risulta, i comuni che non avessero proceduto alla revisione del piano si trovano con i documenti di piano scaduti, salvo che arrivino ulteriori proroghe. Uno degli obblighi di questo impianto normativo messo in campo da Regione Lombardia nel 2014, ormai quindi 12 anni fa, è un obbligo di riduzione del consumo di suolo, che poi vedremo nel dettaglio in alcune tavole, che obbliga i comuni a ridurre almeno del 25% le previsioni del PGT vigente al 2014. E quindi in questo processo la lettura e l'analisi dei PGT vigenti al fine della formazione dei PGT in variante diventa una cosa indispensabile anche al fine del calcolo corretto della riduzione del consumo di suolo. In questi 12-13 anni da che era stato approvato il vostro PGT, le mutazioni, i cambiamenti anche del mercato immobiliare, oltre che della disciplina urbanistica, sono stati molto profondi. Io anche in altre occasioni ho sempre voluto far notare la complessità del piano con il quale è stato governato il territorio di Urgnano in questi 15 anni, ma questo non vuol dire che il piano fosse un piano più o meno buono, anzi dal punto di vista delle strategie era anche un piano ben fatto, tanto che ha consentito un governo mi sembra piuttosto solido del territorio, ma aveva un frazionamento, una parcellizzazione, una ricchezza di destinazioni d'uso a cui corrispondeva poi un'enorme complessità delle norme di attuazione che in alcuni casi anche mettevano in difficoltà operatori e uffici, ed era una sorta di presa d'atto delle destinazioni in essere, e quindi diciamo che era difficilmente governata la trasformazione, ma era più un piano finalizzato al mantenimento della condizione di fatto delle destinazioni d'uso in essere sul territorio. E quindi lo faccio vedere, perché poi quando invece aprirò le tavole del nuovo piano vedrete che anche l'aspetto grafico, ma così come anche la filosofia, il principio secondo il quale il piano è stato costruito è profondamente diversa. Ecco, il piano è costituito da 27 elaborati, e quindi ci sono tutta una serie di elaborati analitici sui quali vado molto velocemente, magari ne illustriamo solo due o tre, quelli che hanno magari una maggiore... Quindi ci sono una serie di tavole analitiche che sono in parte analisi del territorio o sintesi grafiche di analisi del territorio che poi compaiono nella relazione di piano. Questa per esempio è una tavola che analizza i diversi tessuti urbani, quindi il centro storico, le attività produttive, come si sono collocate nel tempo rispetto al territorio, quindi con quest'area produttiva a nord e due aree produttive distinte a sud a margine dell'abitato, le espansioni residenziali e poi una tavola di sintesi invece che legge tutte le destinazioni in relazione all'abitato principale del centro storico intorno al quale, come è consueto nei territori di pianura, si è sviluppato l'edificato. Questa è un'altra tavola che analizza il modo in cui si è costruito il territorio, quindi si legge in questa direzione, quindi da sinistra a destra, prima le immagini superiori e poi quelle inferiori. Ci sono tutte le destinazioni d'uso che sono desunte dal database regionale e con i colori più evidenti sono invece le edificazioni e quindi la modalità con la quale intorno al nucleo principale del centro storico si sono nel tempo andate a costruire tutti gli ambiti residenziali e produttivi. Nella relazione invece la scorro al di là di cenni storici e analisi di tutti i contesti, a partire dal centro storico, i contesti invece a destinazione residenziale o quelli a destinazione produttiva. Tutte queste analisi sono quelle che hanno consentito di costruire anche la normativa che poi disciplina questi ambiti. Le analisi poi di tutti gli strumenti sovraordinati, e cioè del PTR e del PTCP, perché a questi il piano deve rispondere, essendo strumenti sovraordinati il piano deve dimostrare di aver ricompreso le prescrizioni dei piani sovraordinati, un'analisi demografica che dimostra una tenuta di Urgnano che anche non era scontata, perché molto più spesso nei piani ci troviamo con comuni che hanno o una flessione consistente della demografia oppure una sorta di stasi, ma con una tendenza alla flessione nel medio periodo. Urgnano invece, in controtendenza, non con valori elevatissimi, ma dimostra ancora una tenuta e una piccola crescita della popolazione. Questa è la piramide demografica, vedete che la base dell'età inferiore 0,4, 5, 9, adesso non riesco a leggere, ma insomma le età più basse, è ancora una piramide che dimostra una relativa solidità. Capitano comuni sempre più spesso con una base molto più stretta e con diciamo la parte più larga della piramide che si sposta verso l'alto, quindi con un processo di invecchiamento della popolazione molto più consistente di quello che non è stato verificato ad Urgnano. E ci siamo fatti l'idea che questa tenuta dell'aspetto demografico sia anche conseguenza di un livello dei servizi che il comune di Urgnano riesce ad offrire ai cittadini, quindi anche richiamando probabilmente popolazioni dall'esterno. Vi ometto tutti i dati. Poi c'è un'analisi sul patrimonio, sulla consistenza del patrimonio edilizio, tutta questa, diciamo, resoconto della pianificazione sovraordinata. Un'analisi di tutto il PGT vigente e quindi di come si sono attuate o non attuate le previsioni del PGT vigente, che è un capitolo fondamentale al fine di costruire poi la tabella del consumo di suolo che poi vedremo. Analisi del settore economico. Sto cercando una tabella, adesso arriva. Una tabella che poi vedremo nel dettaglio, magari la lascio aperta, che è quella che consente di verificare da un lato quelle che erano le previsioni del PGT previgente, quindi andando ad analizzare uno per uno ognuno degli ambiti di trasformazione e di verificarne il destino nella variante al 26 per determinare la soglia di riduzione del consumo di suolo, che è prescritto nel minimo 25% dalla provincia di Bergamo, diciamo dal combinato disposto fra PTR e PTCP, e che invece nel caso di questa variante al piano è del 33,43%. E poi una tabella sulla quale invece torniamo più tardi, che è questa tabella sul dimensionamento del piano, ed è una tabella che verifica che a fronte di una necessità stimata nel quinquennio di un certo numero di alloggi, poi vedremo come viene definito questo numero, deve dimostrare agli enti sovraordinati che il piano non è sovradimensionato, e cioè che il piano non contiene delle previsioni che siano eccessive rispetto al reale bisogno che deriva dall'incremento demografico o dalla diminuzione del numero dei componenti della famiglia. Ma su questo aspetto poi ci torniamo. Faccio adesso invece vedere alcune tavole, le tavole fondamentali per il governo del territorio. Come sapete, il PGT si divide in tre strumenti, che sono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole. Il documento di piano, in estrema sintesi, è quello a cui è deputata la disciplina e il governo delle trasformazioni, e quindi è quello che individua e disciplina gli ambiti di trasformazione o gli ambiti di rigenerazione, che vedete perimetrati in marrone gli ambiti di rigenerazione e in arancione invece gli ambiti di trasformazione. Quindi al documento di piano è deputata, diciamo, questa capacità di governo delle trasformazioni, e poi detta anche alcune, diciamo, condizioni strategiche per la redazione invece del piano del piano delle regole, del piano dei servizi. E quindi, oltre agli ambiti di trasformazione, individua le zone agricole, le zone a parco, alcuni elementi dei vincoli che caratterizzano il territorio, ma per quel che conta nella gestione del piano da parte dei cittadini o da parte degli uffici o dell'amministrazione, va a disciplinare gli ambiti di trasformazione e di rigenerazione, che poi magari vediamo più nel dettaglio. C'è poi il piano delle regole, a cui invece è deputata la disciplina del territorio agricolo e di tutto quello che è l'urbanizzato, che la norma definisce come tessuto urbano consolidato con l'acronimo TUC. E come vedete, questa è la tavola che sostituisce quella prima tavola che vi avevo fatto vedere, dove quasi si faticava a distinguere le destinazioni d'uso e l'abitato. L'abbiamo ricondotta a una disciplina molto più semplice, ma non solo per volontà, anche per necessità, e anche perché la disciplina urbanistica si è orientata negli ultimi 10 anni verso processi di semplificazione, che sono anche conseguenza della necessità della riduzione del consumo di suolo, perché anche venendo meno la possibilità di fare investimento e rispondere al bisogno dei cittadini con nuova edificazione che consuma suolo libero, diventa anche importante cercare di densificare in modo ovviamente ragionevole e moderato quello che è il tessuto residenziale. E quindi in sostanza abbiamo definito un'unica zona B, poi in realtà ce ne sono diverse, ma tutto quello che vedete con questo color mattone è un'unica zona B con un unico indice che è di poco superiore agli indici già previsti dal PGT previgente e quindi disciplinato da un'unica normativa comune a tutti questi luoghi. Altre zone B sono questa con un colore un po' più chiaro, purtroppo con questo schermo sembrano uguali, che sono quelle zone che già erano soggette nel piano precedente a una disciplina di salvaguardia e di tutela, che sono delle ville caratterizzate da ampi giardini o parchi, per le quali viene mantenuta una disciplina di salvaguardia, ma alle quali viene attribuito non solo una possibilità di ampliamento come era nel PGT previgente, ma anche un indice basso, ma comunque un indice che consente al cittadino anche di fare quegli investimenti e di avere quel minimo di profitto che gli consenta anche il mantenimento di un bene di queste dimensioni. Ci sono altre zone miste, in giallo sono invece quegli ambiti che sono già oggetto di convenzione vigente. Tutto quello che vedete in azzurro è il sistema dei servizi, che poi qui è monocromatico con un unico colore, perché nella tavola del piano dei servizi invece assumono, diciamo, la colorazione riferita alla destinazione, ma qui si vede bene qual è la dimensione, la qualità dei servizi a cui facevo riferimento quando dicevo che forse proprio per questa qualità e anche per questa struttura, ma anche per la qualità del centro storico, Urgnano forse ha questa dinamica demografica più solida rispetto al dato provinciale medio. In viola invece ci sono le parti produttive, con questo colore più acceso sono piani attuativi già vigenti, cioè sono luoghi che sono già oggetto di una convenzione della quale quindi il piano prende atto, e invece il resto è il tessuto produttivo, che è stato suddiviso principalmente in due zone, in una delle quali, quella in viola più scuro, è ammessa anche la destinazione commerciale, che invece non è ammessa nelle altre. Quindi sono aree dove già in parte il PGT previgente ammetteva la destinazione commerciale, o dove già sono insediate delle destinazioni commerciali, ma ricomprende anche così un tessuto che è lungo le direttrici principali, nel quale si è ritenuto di poter ammettere la destinazione commerciale. Ovviamente quella è la tavola al 5000, che poi viene disegnata in 6 quadranti al 2000, in modo che gli uffici e i professionisti e i cittadini possano verificare la consistenza delle loro proprietà alla scala adeguata. L'ultimo strumento è il piano dei servizi. Qui vedete con tutti i colori delle destinazioni quella macchia che nel piano delle regole invece era in azzurro. Non ci sono grandi previsioni in espansione del sistema dei servizi, se non alcune cose che derivano dall'attuazione delle schede che poi magari vediamo. Quindi la distinzione dei servizi è questa: servizi di interesse comune, i parcheggi, il verde pubblico, i servizi cimiteriali, il verde sportivo e così via, quindi tutti i servizi esistenti, e l'incremento della dotazione di servizi laddove è previsto deriva, diciamo, dall'attuazione delle schede d'ambito di rigenerazione o di trasformazione che vedremo, che scorriamo più avanti. Ma la dotazione per abitante, vediamo se la trovo velocemente nella relazione. Il vecchio standard di legge era 26,5 metri quadrati ad abitante. Niente, non la trovo velocemente, non vi faccio perdere tempo con questa ricerca, ma insomma, ma la dotazione è immensamente superiore al minimo di legge, che era un tempo i 26,5 metri quadrati all'abitante, che oggi in regione ha ridotto a 18, non voglio dire una sciocchezza, ma credo che siamo oltre i 50 metri quadrati all'abitante. Quindi sarebbe stato anche irragionevole prevedere delle aree per servizi con una dotazione già così ampia rispetto al minimo di legge. Vi faccio vedere le ultime tre tavole, la rete ecologica. La rete ecologica, diciamo, disciplina tutto quel sistema, quel tessuto libero, ma non solo, che ha la funzione di connettere non solo all'interno del territorio comunale, ma anche all'esterno del territorio comunale, in relazione con un sistema più ampio di aree verdi, di mantenere tutte le connessioni ecologiche. Deve essere redatta questa carta in conseguenza di due strumenti, che sono la rete ecologica regionale con l'acronimo RER, la rete ecologica provinciale con l'acronimo REP. Questa è la REC, che è la rete ecologica comunale. Poi c'è una sovrabbondanza, a mio parere, di norme di tutela di un territorio che ormai si tutela da se stesso, però è obbligo fare questi approfondimenti e quindi vengono fatti. La rettifica degli ambiti agricoli strategici. La provincia ha stabilito quali sono gli ambiti agricoli strategici e chiede a tutti i comuni di fare una verifica e una modifica puntuale degli ambiti agricoli strategici, aumentando, incrementando, quindi sottraendo o aggiungendo quelle aree. Quindi in rosso sono le aree che noi andiamo a chiedere alla provincia di sottrarre dalla previsione di ambito agricolo strategico. Sono per lo più ambiti edificati non più destinati all'agricoltura in territorio agricolo, mentre in verde sono, diciamo, le parti di cui si chiede l'incremento. Complessivamente, ovviamente, gli incrementi sono più delle richieste di stralcio. E poi la tavola del consumo di suolo, che è diventata purtroppo uno degli argomenti principali della pianificazione in Regione Lombardia, che deve mettere a confronto le previsioni del 2014. Quindi quelle che vedete in arancione erano tutti gli ambiti che al 2014 facevano consumo di suolo, compresa questa circonvallazione che era prevista dal vostro PGT previgente. E questa configurazione, il saldo di quello che qui si configura come suolo urbanizzabile, perché la legge chiede di distinguere il territorio in tre grandi categorie: suolo libero, quello che vedete in verde, il suolo urbanizzato, che è quello in grigio, e l'urbanizzabile, che è quello in arancione. C'è una delibera della Giunta di Regione Lombardia che spiega, diciamo, dà tutte le caratteristiche in base alle quali bisogna classificare un'area in un modo o nell'altro, ma in modo anche molto puntiglioso. E questo schema del 2014 deve essere messo a confronto con lo schema della variante e deve dimostrare con quella tabella che prima vedevamo e sulla quale adesso torniamo che la riduzione del consumo di suolo è pari almeno al 25%. Ovviamente tutto quello che vedete essere diventato grigio mentre prima era arancione non sempre determina una riduzione del consumo di suolo, perché per esempio in questo caso dove vedete la manina, questo era un ambito di trasformazione previsto dal PGT previgente che è stato convenzionato e in virtù del convenzionamento viene classificato nel 26 come suolo urbanizzato. È evidente che questo arancione diventa grigio, ma non ha determinato alcuna riduzione del consumo di suolo. Lo stesso per altri ambiti, questo, che era un ambito di trasformazione previsto e che oggi è convenzionato, però abbiamo operato degli stralci consistenti che sono tutte queste previsioni a nord dell'abitato che determinavano anche una frattura del suolo agricolo, non proprio di una connessione della rete ecologica, perché comunque c'è un elemento di frattura, ma comunque era in ogni caso un'interruzione, una separazione di una parte del territorio agricolo, è stato totalmente eliminato tranne una piccolissima parte, fra l'altro sul suolo di proprietà dell'amministrazione comunale. Qui c'era un'altra gigantesca previsione intorno al cimitero principale di Urgnano, che anche è stata quasi completamente cancellata lasciandone solo un piccolo tassello, e altrettanto sono state cancellate delle previsioni a Basella o ridotte delle previsioni o inserite delle prescrizioni all'interno delle schede di ambito di trasformazione che garantiscono una permanenza di suolo libero anche all'interno degli ambiti di trasformazione. E poi è stata cancellata questa bretella, che fra l'altro la cui attuazione pesava anche su alcuni ambiti. Quindi quella tabella che vedevamo, che ho chiuso, ecco, andrebbe letta insieme a quella tavola. Questo quadrante di sinistra è la descrizione del quadrante di sinistra della tavola che abbiamo appena visto, e quindi in riferimento a tutti questi ambiti di trasformazione e anche in riferimento ad alcune porzioni di territorio che erano agricolo, e poi vediamo perché davamo il totale dell'urbanizzabile, dell'urbanizzato e del libero. Ovviamente quello sul numero su cui provincia ci chiede di intervenire è questo 252.000 di suolo urbanizzabile. Questi che vedete qui in coda alla tabella è perché sono ambiti di trasformazione, piccoli incrementi di consumo di suolo che la variante prevede, e quindi vedete che laddove nella tabella di sinistra era agricolo, il dato della riduzione del consumo di suolo è in rosso perché in realtà è un incremento di consumo e non una riduzione. Ma il saldo dell'urbanizzabile passa da 250 a 111 con una riduzione di 84.000 per una riduzione complessiva del 33,43%. Questi dati li ha già visti la provincia in sede di valutazione ambientale, saranno oggetto di nuovo di verifica dalla provincia in sede di rilascio del parere di compatibilità, però per ora nulla hanno eccepito su questi valori. E in virtù di quei valori, l'altra tabella che avevamo guardato la spiego velocemente così nei principi. In virtù di questo incremento del numero di abitanti che passano da 9.700 nel 2015 a 10.183 nel 2025, da un calcolo statistico si può desumere che gli abitanti possano essere nel 2031 circa 10.500. Ma oltre a questo c'è un altro dato che determina il fabbisogno, che è il numero medio, cioè la dimensione media della famiglia. Nel 2025 ogni famiglia urgnano era di 2,59 componenti, quindi mezzo figlio per ogni coppia. È scesa nel 2025 a 2,46 e quindi anche qui, con una proiezione statistica, si può immaginare che possa scendere a 2,38 nel 2031, e quindi è sull'incremento del numero delle famiglie che bisogna controllare il dimensionamento del piano, ritenendo che ad ogni famiglia possa corrispondere la necessità di un alloggio. A questi 258 nuclei familiari che ci possiamo attendere da qui al 2031-2032, vanno aggiunti quei volumi che potrebbero essere necessari per destinazioni diverse, studi professionali, alloggi di tipo particolare, botteghe, che sono un volume che viene eventualmente sottratto, che viene stimato in circa 50, e poi quello che viene definito fabbisogno frizionale, che viene stimato di solito fra l'1 e il 3%, noi ci siamo fermati all'1,5% prudenzialmente, che è quella quantità di alloggi che deve fisiologicamente restare libera per garantire lo spostamento dei cittadini sul territorio. Il totale è di 375 alloggi, diciamo il bisogno teorico nel quinquennio, e questo dato viene poi confrontato con quello che deriva dalle previsioni della variante di piano a partire dagli alloggi liberi, dal volume residenziale che potrebbe edificarsi in quei piani attuativi che sono già in corso di completamento e già convenzionati, i lotti liberi e poi gli ambiti di rigenerazione e gli ambiti di trasformazione. A questo volume che complessivamente il piano prevede bisogna attribuire una percentuale di possibilità di attuazione, perché a tutti gli alloggi sfitti, invenduti, ma per lo più vuoti e dismessi, per lo più collocati in centro storico, non si può immaginare che nel quinquennio se ne possono recuperare più del 20%, anzi il 20% è già una stima ottimistica, così come è ottimistica la stima del 100% di attuazione all'interno dei piani attuativi già in corso di completamento. Però prudenzialmente è sempre meglio, anche nella relazione con gli enti, tenere, diciamo, una probabilità alta, in modo che non si possa generare il dubbio che i calcoli di piano siano stati fatti strumentalmente per dimostrare la coerenza del dimensionamento del piano rispetto al numero di abitanti. E in questo caso abbiamo una necessità teorica di 375 alloggi con una possibilità teorica del piano di 356. Sono calcoli statistici, però sono fondati su un'esperienza e sono quelli che la provincia normalmente accetta al fine della dimostrazione del dimensionamento di piano.
Le schede. Ora io direi un attimo, facciamo 5 minuti di pausa che ripristiniamo un attimo il collegamento con Epizoa che sta scadendo e poi partiamo con la presentazione delle schede, le varie schede. Siamo sempre nella fase di presentazione. Sospendiamo 5 minuti, riprendiamo alle 21:50-51. Grazie.